Sì, grazie Presidente. Consiglieri, autorità, signori invitati, per noi oggi è un appuntamento importante perché presentiamo il rendiconto dell'attività della Commissione che, come ha preannunciato poc'anzi la Presidente del Consiglio, è una Commissione che si è attivata su proposta del Sindaco e votata dal Consiglio Comunale per monitorare l'impatto che la crisi economica ha avuto ed ha sul tessuto economico e sociale modenese. Il rapporto che presentiamo è un rapporto che si basa su due dati, su due elementi principali. Il primo è la raccolta di dati statistici che fotografano con alcuni numeri com'era l'economia prima della crisi e come è cambiata dopo un anno e mezzo di crisi. E gli interventi che l'amministrazione ha messo in atto per contrastare gli effetti della crisi sulle famiglie, un confronto, come dicevo prima, tra prima e dopo crisi. E poi c'è una seconda parte, qualitativa cosiddetta, che abbiamo ricavato da un programma di audizioni che abbiamo svolto nel corso di 6 mesi di attività con tutte le forze economiche e sociali della nostra e istituzionali del nostro territorio. Quindi ciò che oggi noi presentiamo non è la classica ricerca, come meritevole ovviamente, come tante che girano sul mercato, ma è l'opinione condivisa, oserei dire, di buona parte, larga parte della società modenese, e quindi per questo ha un suo valore intrinseco. Lo consideriamo un utile punto di partenza e di conoscenza su cui innestare poi le scelte future che ci attendono. La parte quindi delle opinioni è la parte più ricca, la parte delle proposte è la parte meno approfondita, perché questo secondo pezzo noi crediamo che debba svilupparsi nel proseguo dell'attività, soprattutto coinvolgendo maggiormente gli attori sociali, sia nel percorso interno alla Commissione, sia per quanto riguarda la discussione che si aprirà per quanto riguarda il futuro di Modena e gli Stati Generali. Io non illustrerò tutto il rapporto perché vi è stato consegnato, ma mi soffermerò su alcuni dati principali. Sappiamo che la crisi ha avuto ed ha un impatto rilevante sul tessuto economico e sociale locale. Il confronto che abbiamo fatto tra il 2007, 2008 e 2009 evidenzia, e sono numeri già conosciuti, che l'impatto è stato pesante sulla produzione. Lo scorso anno abbiamo perso più del 21% di produzione, il 19,6% di fatturato, che gli ordini sono calati del 14,4% e che abbiamo perso un quarto dell'esportazione. I settori più colpiti sono i settori industriali, la ceramica e il meccanico, ma sono colpiti anche tutti i servizi alle imprese, che sono i servizi di logistica, di trasporto, di facchinaggio e così via. Che il commercio ha risentito del calo dei consumi delle famiglie e che a questo si accompagna anche la stasi, la crisi del settore delle costruzioni e il rallentamento dell'edilizia. Quindi l'impatto della crisi ha avuto sul nostro sistema territoriale, che ha le caratteristiche di una forte prevalenza manifatturiera, un impatto rilevante, anche se dobbiamo dire che da un confronto statistico non c'è stata una moria di imprese come si paventava all'inizio della crisi. Abbiamo visto che l'impatto sì c'è stato, che perdiamo il 4,4% di imprese che sono cessate, che sono calate l'avvio di nuove imprese dell'1,1%, il 10% nel settore della meccanica, ma tutto sommato il temuto tracollo dell'economia modenese non c'è stato. C'è stata una tenuta significativa, anche se gli effetti della crisi si fanno sentire, perché sono triplicati i fallimenti, sono aumentati del 22% i protesti, sono cresciuti del 38% i pignoramenti immobiliari, del 23% quelli mobiliari. Che le sofferenze bancarie sono più che raddoppiate, che il 23% delle imprese ha fatto ricorso, più il 23% delle imprese ha fatto ricorso ai consorzi fidi, che si sono ridotte del 31% i permessi di costruzione presentati al Comune e che sono calate del 12% la compravendita di immobili. Questo a significare, come dire, che la crisi è prevalentemente manifatturiera, ma investe tutti i settori della nostra economia. Quindi c'è un rallentamento complessivo. Ovviamente l'impatto della crisi è stato più forte sul lavoro, perché con questi dati è esplosa la cassa integrazione. Confronto tra 2008 e 2009 fa più 1420% di ore di cassa integrazione ordinaria, che sono passate dalle 500.000 del 2008 ai 7 milioni e mezzo di ore del 2009, e più 856% le ore di CIG straordinaria, che passano dal 342.000 a poco più di 3 milioni. È aumentata, si è quasi raddoppiata la disoccupazione, eravamo una disoccupazione del 3,3%, oggi siamo oltre il 5,2%. Le assunzioni sono calate del 24,2%, pagano la crisi ovviamente tutta la società modenese, ma in particolare la pagano i giovani e gli immigrati. I giovani perché fanno più fatica a entrare nel mercato del lavoro e perché sono i primi a pagare il costo della riorganizzazione e del calo della produzione. Contratti a termine che fanno fatica, non si rinnovano a scadenza, calano i contratti di somministrazione e ovviamente quando questi lavoratori perdono il lavoro, essendo sprovvisti delle tutele e degli ammortizzatori sociali di cui beneficiano i lavoratori cosiddetti a tempo indeterminato, è ovvio che a pagare enormemente il prezzo della crisi sono innanzitutto i giovani. Gli immigrati perché quando perdono il lavoro e non lo trovano a breve rischiano di diventare clandestini e di essere espulsi dal nostro territorio. In questo contesto noi non abbiamo dati certificati sulla crescita della disuguaglianza e della povertà, in quanto gli interlocutori che abbiamo ascoltati, il rappresentante del centro Ferrari e del CAP, ci hanno fornito alcuni parametri che fanno pensare a un peggioramento della povertà e una crescita della disuguaglianza. I dati dell'ultimo rapporto del CAP sono fermi al 2006, quindi pre-crisi, e questi dati evidenziavano già a quell'epoca che la nostra economia cresceva poco, un 1% all'anno, il reddito delle famiglie dal 2002 fino al 2006, e che in quel periodo si stavano allungando le disuguaglianze e che a pagare questa disuguaglianza fossero prevalentemente i giovani, le famiglie operaie, le persone che sono in affitto, che non sono proprietarie di casa, gli immigrati meridionali, ma anche gli immigrati del sud del mondo e del sud-est asiatico. Quindi, se questo è il quadro con il quale l'economia, l'impatto dell'economia, è ovvio che questo è un terreno su cui occorre indagare, riaggiornando quell'analisi per vedere dopo la crisi come le disuguaglianze si sono ulteriormente ampliate e come pagano, per capire anche poi effettivamente quali misure possono mettere in campo le istituzioni comune per ridurle e fare in modo che non esplodano le tensioni sociali. La ripresa, qualche giorno fa in un recente convegno di un'importante associazione economica modenese, credo che con troppo ottimismo è stato detto che la crisi è superata, è finita e che è in corso una ripresa. La ripresa è in corso, ma questa opinione raccolta tra tutti i soggetti economici e anche i dati, ci indica che la ripresa c'è, ma è debole e non in grado di attivare una significativa inversione di tendenza sia sulle dinamiche economiche che su quelle produttive. La produzione è cresciuta dello 0,2% nel primo trimestre del 2010, il fatturato nel primo trimestre del 2010 è calato dell'1,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Se ripresa si parla, è una ripresa che al momento non si vede, forse c'è un calo, è più giusto dire che c'è un calo della caduta, c'è un arresto della caduta, c'è un avvio di inversione di tendenza che si manifesta anche su una ripresa delle assunzioni. Infatti il mercato del lavoro, diceva pochi giorni fa uno studio della provincia, nell'ultimo trimestre segnala, dopo molti mesi, un'inversione di tendenza dei saldi tra cessazione e avviamento che vede un segno quasi vicino al pareggio. Questo però che si manifesta prevalentemente con assunzioni, con contratti di somministrazione e con contratti a tempo determinato. Quindi la ripresa dal momento non si vede ancora in termini di beneficio sull'occupazione. Se ci sarà, noi ci auspichiamo nei prossimi mesi sia più forte, ma le tendenze in atto, credo anche le manovre economiche che in tutta Europa si stanno producendo per ridurre il debito pubblico, è più facile che deprimano la crescita dei prodotti interno lordo, non che lo incentivino e quindi che trascinino ulteriormente la ripresa. Ecco, nell'incontro nelle audizioni noi abbiamo voluto indagare anche sul tipo di crisi che ci troviamo a fronteggiare, perché è ovvio che la natura della crisi è importante per capire quali azioni occorre mettere in atto. E sappiamo che la crisi è una crisi globale, che prima è stata originata da fattori finanziari, ma poi si è spostato sulla produzione, sul calo degli investimenti e quindi sui beni strumentali, che ci troviamo in presenza in tutti i paesi industrializzati, nei paesi economici più avanzati, di previsioni di tassi di crescita molto limitati, che oggi quindi non è la classica crisi congiunturale, che bisogna quindi muoversi per cercare nuove direttive di sviluppo. Quasi tutti i nostri interlocutori hanno ben presente questa cosa, l'hanno indicato come un terreno di marcia verso cui orientarsi, soprattutto le imprese più vocate alle esportazioni, vedono nella ricerca di nuove direttive di sviluppo che vanno verso la Cina, l'India, il sud-est asiatico, il Brasile, la Russia, gli elementi su cui compensare i cali di volumi che oggi registra la nostra economia. E quindi più che un dato congiunturale, questo rischia di diventare un dato strutturale se le imprese non sapranno attrezzarsi per cogliere queste nuove direttive di sviluppo. E qui il problema è la forza della nostra economia. La nostra economia paga di più la crisi tra le province, noi a Reggio paghiamo di più tra le province dell'Emilia-Romagna, proprio per la vocazione manifatturiera che è il nostro territorio e per la forte vocazione all'export e alla presenza di tante piccole e medie imprese. E la previsione è che con questi tassi di sviluppo, senza significativi risultati nella ricerca di nuovi mercati di sbocco, ci vorranno 7-8 anni per recuperare la produzione che si è persa negli ultimi 18 mesi, ammesso che si riesca a recuperare, ammesso che noi riusciamo a preservare tutto il nostro apparato produttivo, le competenze e l'occupazione di cui disponiamo. E c'è qualcuno che paventa il rischio, ma lo dice anche apertamente, che nella nuova divisione internazionale del lavoro che si sta delineando, il nostro territorio rischia di perdere tra il 10 e il 15% del proprio apparato produttivo, che vuol dire 30-32 mila addetti tra operatori, tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi. Dall'altra parte, con questi tassi di sviluppo che si prevedono, nessuno ha nascosto che nei prossimi mesi potrebbe partire una fase di ridimensionamento e riallineamento dei livelli occupazionali alle nuove dimensioni del mercato. Le strade indicate dalle associazioni, dai nostri interlocutori, le strade possibili con cui si sta cercando di misurare con questa complessità, sono sostanzialmente tre. Da un lato si dice che bisogna mettere in campo politiche adeguate per sostenere il settore industriale che è in crisi, d'altra parte è impensabile che un territorio come il nostro possa prescindere dal settore manifatturiero, dalla forte presenza della meccanica e della ceramica, seppur in un territorio qui vicino, e che per questi, come dire, gli interventi che può fare l'amministrazione sono ben pochi, in quanto lo sviluppo di questi settori dipende molto dalle politiche industriali che si mettono in campo a livello nazionale e regionale. Ma sicuramente sul lato locale si possono migliorare i fattori di eccellenza, soprattutto intervenendo per migliorare i servizi e il supporto all'innovazione tecnologica e alla formazione. Un secondo aspetto su cui si pensa per reagire è puntare su quello che funziona di più. Quello che funziona nella crisi oggi si è dimostrato funzionare prevalentemente il biomedicale, che però, come sappiamo, è controllato dalle multinazionali, per cui a livello territoriale investono nella misura in cui trovano competenze e quindi non sono direttamente influenzabili dagli attori locali, ma soprattutto puntare sull'agroindustria. Il settore agroindustria per il nostro territorio può essere un serbatoio di sviluppo piuttosto importante per la ricchezza dei prodotti che possiede e soprattutto per la possibilità di aumentare l'esportazione. Ovviamente puntare sul territorio, sullo sviluppo del territorio, vuol dire darsi anche una politica di marketing ben definita che valorizza le risorse e le competenze del territorio. Da questo punto di vista la scelta di concentrare in promo la funzione di promozione del territorio è apprezzata dai nostri interlocutori, ma si ribadisce anche come questo tema dello sviluppo del marketing e del territorio non può essere assegnato solo ed esclusivamente a promo, ma deve vedere anche la partecipazione e il supporto in prima persona anche delle istituzioni. In ultimo, puntare su quello che sono le nuove traiettorie di sviluppo. Ovviamente la green economy è stato uno degli argomenti su cui ci si è soffermati, in verità anche poco conosciuto e poco indagato, perché in realtà non, oltre che una citazione sulle potenziali linee di sviluppo di questo settore alternativo, altro non abbiamo potuto approfondire perché non c'è un censimento di quelle che sono le attività sul territorio che possono dare impulso a questo importante. Questo potrebbe essere per il futuro, ad esempio, un approfondimento che la Commissione fa d'accordo con le associazioni economiche e con gli altri soggetti istituzionali. Senza dubbio, però, si possono cogliere anche altre nuove possibili vie di sviluppo che nel territorio sono rappresentate dalla valorizzazione, ad esempio, di alcuni bacini, piccoli bacini di territorio, come possono essere sicuramente lo sviluppo della logistica. Se il territorio saprà dotarsi delle necessarie infrastrutture e soprattutto potenziare le nuove tecnologie applicate alla comunicazione. Dall'altra parte, poter saper cogliere gli elementi di sviluppo potenziale che sono insiti in un territorio che certamente turistico non è, ma che ha dei piccoli bacini di potenziale sviluppo, come possono essere, come dire, la valorizzazione di alcune competenze e eccellenze, come possono essere la valorizzazione della figura di Ferrari, di Pavarotti, ma anche mettendo in sinergia le tante azioni di promozione del territorio, da quelle culturali a quelle sportive a quelle economiche, con una organizzazione degli eventi. Quindi la necessità anche di rivedere gli strumenti che riguardano diciamo le strutture che accompagnano, potenziandolo, non depotenziandolo, le attività di promozione del territorio da un punto di vista turistico. Tre temi sono quindi ulteriormente proposti come parole diffuse tra tutte le associazioni economiche, sono il tema delle innovazioni, dell'aggregazione, dell'apertura all'esterno. Io vado veloce perché non voglio far troppo lunga, anche a corso di apparire un po' sommario. Per innovazione, l'innovazione è la parola più gettonata. Innovazione, qualità, sono state le parole più diffuse da qualsiasi operatore punta sulla qualità e sull'innovazione. Quindi l'innovazione intesa non solo come innovazione tecnologica o di processo, ma come un'innovazione che di sistema, l'innovazione del territorio inteso come una innovazione delle strutture, che coinvolge le strutture economiche, le strutture produttive Anche le strutture di servizio, a partire dall'associazione, coinvolge anche la, e accompagna anche l'innovazione della pubblica amministrazione, cioè promuovere un sistema territoriale che favorisce l'innovazione e che attraverso la complementarietà dell'agire tra strutture pubbliche e strutture private, tra università, tecnopoli, imprese e pubblica amministrazione e banche sappia creare dare quella spinta all'innovazione. Le aggregazioni sono considerate la risposta strategica alla caratteristica, alla criticità delle piccole e medie imprese locali, in quanto come il 99% delle imprese locali stanno sotto i 50 dipendenti, noi abbiamo una miriade di piccole imprese, ma se le traiettorie di sviluppo si rivolgono verso nuovi mercati, è evidente che la dimensione ha un carattere strategico. Ora, qui c'è il tema delle aggregazioni come una risposta a questa problematicità, vuol dire integrazione sia da un punto di vista del verticale, il ciclo tra capo commesso e il fornitore, ma anche integrazioni verticali, imprese che si mettono insieme per andare a presidiare nuovi mercati, con semmai realizzando ATI, associazioni di imprese, oppure anche la realizzazione di contratti di rete, di fusioni e consorzi. Sono associazioni che stanno lavorando su questo. Qui si tratta di accompagnare questo modello con i necessari supporti, sia da un punto di vista dell'intervento del sostegno alle imprese che le istituzioni possono dare, sia a livello nazionale, cogliendo una qualche legislazione che favorisce le opportunità di una legislazione che può favorire la creazione di queste reti di imprese, dall'altra parte anche da un punto di vista del rapporto tra banche e imprese, valutando anche da un punto di vista della concessione del credito e quindi fornendo più strumenti di sostegno da parte delle banche per le filiere, per queste reti di imprese. Per l'apertura all'esterno si intende tutto ciò che è rivolto quindi a favorire un incremento dell'export, ma quindi della valorizzazione del Made in Italy e Made in Modena, ma dall'altra parte, e da questo punto di vista è importante il ruolo di Promec, che deve essere rilanciato con il concorso di tutti nel più breve tempo possibile, ma soprattutto anche investire sull'apertura del territorio verso l'esterno. Da questo punto di vista, per favorire, come dire, anche quel potenziale di accoglienza, di sviluppo del turismo a cui facevo riferimento prima. Le quattro principali preoccupazioni che sono emerse nel corso delle audizioni sono, come abbiamo visto, le infrastrutture, l'accesso al credito, la legalità e il rispetto delle regole, la sicurezza e l'integrazione. Per quanto riguarda le infrastrutture, qui la discussione a Modena è ricca di dibattiti ripresi abbondantemente dalla stampa. La richiesta di avere infrastrutture adatte perché le infrastrutture favoriscono la competitività di un territorio e attraggono imprese a insediarsi sul nostro territorio è unanimemente riconosciuta da tutte le associazioni economiche. Quindi la realizzazione della Cispadania, della Bretella Campogalliano-Sassuolo, dello scalo merci di Marzaglia, del collegamento con il Tirreno sono ritenute opere indispensabili per il territorio. L'accesso al credito è un'altra delle criticità che è stato menzionato, in verità diciamo più da alcuni soggetti, rappresentanti delle piccole imprese che non delle medie e grandi imprese. Problema della criticità di rapporto con il sistema bancario, ad esempio il sistema delle imprese cooperative non lo ha manifestato, anzi ha manifestato un atteggiamento positivo. Forse sarà per la peculiarità delle imprese cooperative, ma il tema per la capitalizzazione, normalmente per l'apporto di capitale che i soci portano nei momenti di rilancio, per la dimensione stessa delle imprese, ma il tema dell'accesso al credito è un tema che investe molto le piccole imprese e qui è stato denunciato che c'è stato nei primi tempi un forte inasprimento di quelle che erano le garanzie richieste per concedere il credito. Ma soprattutto poi via via è emerso un problema più consistente che forse è quello strutturale col quale dovremmo misurarci per il futuro, e cioè questo passaggio di cultura che è rappresentato dalla crisi da un lato, ma anche dal passaggio introdotto da Basilea 2, che modificano i criteri e i rapporti che si sono instaurati per tanti anni nel territorio tra banche e imprese. Si dovrebbe passare da rapporti basati sulla reputazione dell'imprenditore a requisiti basati su indici di bilancio. Quindi una maggior trasparenza e una maggiore fluidità nel rapporto fra banche e imprese. Questo vuol dire un cambiamento culturale sia da parte dei soggetti, le imprese, sia da parte delle banche che devono saper valutare il progetto industriale, la capacità di sviluppare e di finanziare un progetto di sviluppo aziendale. Dall'altra parte occorre rifinanziare i consorzi fidi che svolgono e hanno svolto un ruolo importantissimo nella crisi. Un nostro interlocutore ha detto che gli ammortizzatori in deroga e i consorzi fidi sono stati due strumenti indispensabili che hanno permesso di evitare che la crisi fosse accompagnata, oltre ai numeri che ho dato io, da pesanti ripercussioni sia per le imprese che per l'occupazione. Resta un problema col quale dobbiamo misurarci, che è una condizione tipica del nostro territorio, che è l'insufficiente patrimonializzazione delle nostre piccole e medie imprese, che fa del nostro territorio forse qualcosa di simile ad altri, per cui abbiamo imprese povere e imprenditori ricchi, per cui i soldi li tengono fuori e usavano il credito bancario per fare la propria attività. È chiaro che l'insieme delle politiche locali debbono affrontare e risolvere questo problema. Legalità, rispetto delle regole, faccio velocemente, qui ci si chiede di contrastare lo sviluppo del lavoro nero, che non significa solo evasione di contributi e di tasse, ma anche rischio di dumping fra imprese che sono in regola e imprese che non lo sono. In alcuni settori questa competizione è vitale. Quindi o ci chiedono un abbassamento delle norme per chi è sottoposto a controlli stringenti o un inasprimento del controllo per chi invece ha la possibilità di evadere e di non rispettare le norme di sia i contributi che l'evasione. Quindi più controlli, più formazione, più prevenzione anche per quanto riguarda le norme sulla sicurezza sul lavoro e attenzione che in alcuni settori, edilizia, appalti pubblici e privati, la logistica, in questi settori c'è il concreto rischio di infiltrazioni malavitose, per cui si chiede alle istituzioni di mettere in campo insieme a loro misure che riducano il rischio di infiltrazioni. Una battuta sulla sicurezza. La sicurezza di cui si è discusso in Commissione è soprattutto una sicurezza che riguarda non solo la sicurezza intesa come paura della illegalità, ma la sicurezza è considerata anche un problema di carenza di convivenza. Cioè qui c'è una richiesta di investire maggiormente incentivando le esperienze di comunità e di partecipazione da parte delle istituzioni. Compito della sicurezza, soprattutto in questa parte della sicurezza che riguarda la necessità di migliorare le politiche di integrazione, viene segnalato come un problema di straordinaria importanza su cui le istituzioni in primis debbono poter operare. Infine, i nodi cruciali sono il lavoro che cambia, lo sviluppo del territorio, la revisione del modello di welfare, la tenuta della coesione sociale. Sono argomenti sui quali non voglio soffermarmi a lungo, sono importantissimi. Richiamo le cose più importanti. Poi nel rapporto sono molto descritte, secondo me, in modo molto chiaro e vi invito a un approfondimento un po' più specifico. Il lavoro che cambia. Il lavoro che cambia, intanto, è che noi dovremo misurarci nel prossimo futuro con una situazione inedita per il nostro territorio da almeno 30 anni. L'aumento dei tassi di disoccupazione e quello che anche nei prossimi 2 anni si verificherà porterà sicuramente a una situazione inedita, nel senso che noi ci troveremo ad avere tassi di disoccupazione come da molto tempo non conoscevamo nel nostro territorio. Da una disoccupazione fisiologica intorno al 3% noi passeremo a tassi di disoccupazione simili a quelli indicati a livello nazionale, qualche punto meglio, più sotto, ma non molto lontano da quei tassi. Vuol dire per il nostro territorio un impatto di complessità sociale non prevista, ma soprattutto non avuta negli ultimi anni. Soprattutto preoccupa la disoccupazione giovanile, non è un fenomeno solo nazionale, è un fenomeno sempre più locale. Il tasso di disoccupazione giovanile a Modena è del 21,3%. Questa è la causa perché molti giovani, un giovane su cinque è tra coloro che lascia la nostra città, va all'estero a cercare lavoro e sono problemi, come dire, che riguardano non solo lo spostamento da Modena verso i comuni limitrofi, dove un giovane su quattro cerca l'abitazione sui territori dei comuni limitrofi, ma proprio c'è un abbandono del territorio alla ricerca di forme di lavoro che gli offrano una condizione di vita su cui poter poi impostare la propria sicurezza. Infine, un dato che evidenzia una complessità della gestione dell'incremento della disoccupazione è che c'è un fatto che va analizzato. Aumenta la disoccupazione, cala il lavoro, ma non cala l'afflusso di manodopera immigrata. Aumenta la popolazione provinciale, soprattutto perché continuano ad affluire verso i territori di Modena immigrati, per cui avremo da gestire un aumento della popolazione, quindi un aumento di domanda di lavoro con un aumento della disoccupazione. Quindi il tema è un tema di straordinaria importanza che richiederà, come dire, azioni che riguardano sia lo sviluppo del territorio, sia la gestione degli strumenti di coesione sociale. Vado velocemente a chiudere. Tema dello sviluppo del territorio, lo dicevo già negli altri argomenti, per cui non mi soffermo. La cosa che è emersa con molta forza è questo ragionamento che è venuto da più parti. Modena deve collocarsi dentro una provincia che è un sistema territoriale di lavoro. Modena, i problemi dell'economia modenese vanno affrontati quindi su area vasta, così come su area vasta vanno affrontati anche i problemi che riguardano il modello di welfare, il supporto che si dà alle famiglie, le azioni che si mette in campo per compensare, per evitare il rischio di lacerazioni sociali. Da questo punto di vista emerge come una delle problematicità la necessità di gestire l'esigenza di rispondere a più richieste che aumentano sul welfare e soprattutto il fatto che le risorse di cui dispongono i comuni calano. Questo fa sì che il tema della sostenibilità e dell'universalità dei diritti diventa non una discussione accademica, ma una discussione estremamente importante per il nostro territorio, perché se non sapremo gestire questa complessità e quindi sapremo condividere le scelte di innovazione e di sperimentazione che andranno fatte, non riusciremo a rispondere al meglio a quello che è questa problematicità. L'integrazione tra pubblico e privato viene sollecitata come una delle forme più innovative da fare. Quindi, per quanto riguarda la tenuta della coesione sociale, dobbiamo misurarci con un benessere economico in calo, col rischio che aumentino le tensioni sociali, soprattutto tra generazioni, giovani e quindi precari e chi è dentro il sistema delle garanzie, i rapporti tra gli immigrati nuovi che arrivano, gli stranieri cresciuti a Modena e i modenesi, la necessità di valorizzare il capitale umano e quindi la necessità di creare nuove opportunità. Infine, le richieste gridate a gran voce. La richiesta più forte che è venuta da tutti è quella di fare sistema. Non è una novità, anche recentemente il Presidente di Confindustria l'ha ribadito. Fare sistema, pesare di più come territorio, fare economia di scala, ragionando in un'ottica di area vasta. e nello stesso tempo misurare l'efficacia e l'impatto delle scelte di sviluppo e delle politiche pubbliche, spostare il dibattito dalle opinioni agli argomenti concreti. Questa è la sollecitazione che viene alle istituzioni e alla politica, questa è una sollecitazione alla quale noi dovremmo rispondere. Fare sistema, ovviamente il ruolo importante delle istituzioni è fondamentale, ma d'altra parte fare sistema vuol dire trovare un punto di equilibrio tra i vari interessi, quindi l'apertura di tavoli per concordare le scelte di fondo, pesare di più a livello regionale per dotare di infrastrutture il nostro territorio è una richiesta che viene fatta con grande forza. Infine le considerazioni finali. Le richiamo brevemente. Come vedete da questi dati la crisi non è finita, non credo che si possa pensare che siamo nella fase in cui nel giro di poco tempo questi problemi si vengono riassorbiti. Siamo in presenza di fattori dirompenti che vanno governati. Modena, credo che sia, dobbiamo renderci conto che allo stato attuale non tornerà ai livelli precedenti semplicemente aspettando. Modena ha bisogno quindi di cambiare i suoi paradigmi dello sviluppo locale, del suo modello di welfare e di coesione sociale e che quindi occorrono nuove ed innovative politiche di sviluppo. Le raccomandazioni della Commissione per le istituzioni sono le seguenti, le richiamo velocemente. Rafforzare il capitale sociale, valorizzare il capitale umano, sviluppare nuove politiche per il lavoro. Qui si tratta di vedere come si accompagna eventualmente lo sviluppo di nuovi bacini di attività con la stabilizzazione e la qualificazione del lavoro, rivedere ed innovare il sistema della formazione che va reso più efficiente e più dinamico, innovare le politiche di welfare locale, sostenere gli investimenti in ricerca e innovazione per rafforzare la competitività del sistema economico, coordinare le strategie e gli interventi a livello di area vasta, scegliendo insieme le priorità. C'è la volontà di partecipare da parte della società nelle scelte strategiche di sviluppo della città. Guidare il processo di definizione della visione del futuro della città. Evitare, io aggiungo, la contrapposizione tra chi sostiene che la priorità è sostenere l'impresa e chi sostiene che la priorità è sostenere l'occupazione. Sarebbe un fatto estremamente negativo per la fuoriuscita della crisi che ciò che si è saputo fare in questo anno e mezzo alle organizzazioni sindacali che ha permesso di evitare che quei cali di produzione impattassero pesantemente sulla tenuta sociale della nostra città con un aumento sproporzionato dei disoccupati. Nei prossimi mesi, alla scadenza delle casse integrazioni, non diventi improvvisamente, come dire, l'elemento scardinante del sistema di governo territoriale. Quindi dovremo saper bilanciare sia il tema delle politiche di sostegno allo sviluppo, tenendole insieme con quello che è la difesa dell'occupazione e l'aiuto alle famiglie, perché una parte sola della medaglia non risolve il problema. Sul ruolo della Commissione poi ho finito. So che è stato predisposto un ordine del giorno che affronta questo argomento. Io voglio solo soffermarmi su una piccola cosa, che il lavoro che abbiamo fatto, come avete visto, è un lavoro molto di analisi. La parte propositiva è solo accennata per grandi linee. Io credo che la Commissione dovrà continuare in futuro, per il resto del suo mandato, a operare per aggiornare l'analisi, quindi arricchendola, ma soprattutto debba cominciare a lavorare per proporre una qualche indicazione di soluzione che possa essere assunta dal Consiglio nei suoi atti di indirizzo. Per cui i prossimi mesi puntiamo a concentrarci maggiormente su questa seconda parte del lavoro che in questo momento abbiamo trascurato, soprattutto anche in un'ottica breve di bilancio e di scelte che riguardano l'innovazione delle politiche locali. Infine un ringraziamento non formale a tutti i nostri ospiti che hanno partecipato con spirito davvero costruttivo, con grande interesse, alle nostre audizioni. Noi questo rapporto vogliamo continuarlo a mantenere e a svilupparlo anche nel corso dei prossimi mesi e pensiamo che sia importante trovare il punto di equilibrio tra i diversi interessi, questo è il ruolo che spetta alla politica, noi continueremo a farlo, questo può aiutare la nostra città a, anche negli appuntamenti più generali, come sono gli stati generali, a individuare bene le traiettorie di sviluppo. Infine, un ringraziamento non formale ai commissari, perché abbiamo potuto, dopo una fase di avvio un po' così, abbiamo lavorato soprattutto avendo occhio la necessità di approfondire gli elementi di criticità per presentare un rapporto che non fosse la contrapposizione tra due modelli, ma una fotografia del territorio. E infine un ringraziamento davvero questo non formale, perché questo rapporto l'abbiamo fatto in economia, l'abbiamo potuto fare soprattutto contando sulle forze interne all'amministrazione, l'abbiamo stampato in proprio, abbiamo fatto il progetto grafico in proprio e grazie anche al contributo della dottoressa Sitton che ne ha curato, come dire, anche la stesura. Grazie.
Bene, ora apriamo il dibattito. In conferenza dei capigruppo oggi abbiamo deciso questa modalità, 15 minuti per l'intervento principale, quindi intervento principale per ogni gruppo e gli altri interventi di 10 minuti. Quindi chiedo ai consiglieri che faranno l'intervento principale di comunicarlo all'inizio in modo che possiamo programmare i tempi. Abbiamo già un lungo elenco di iscritti, quindi procediamo. Il primo intervento, il consigliere Rossi Nicola. Prego, consigliere.